Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.
Amiche e amici di Radio Ernica, benvenuti nuovamente all'ascolto delle nostre trasmissioni in FM sulle frequenze di 105.8 e 105.9 MHz e sul nostro sito di riferimento www.radioernica.com, dove potete ascoltare in diretta sia lo streaming delle nostre trasmissioni che i nostri podcast. Ai microfoni è Francesco Cecconi, che ancora una volta vi proporrà una storia di radio, o meglio, tante storie di radio, perché oggi vi racconteremo le vicende delle emittenti radio italofone d'oltrecortina che, nella logica della guerra fredda, dal secondo dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino e al dissolvimento dell'impero sovietico, hanno svolto una funzione di narrazione alternativa ai valori proposti dal sistema politico ed economico occidentale egemonizzato dagli Stati Uniti. Il confronto tra i due blocchi non fu solo militare e politico, ma anche mediatico, con uno spiegamento di risorse finanziarie e tecnologiche senza precedenti. I due blocchi infatti investirono ingenti capitali e risorse umane nella battaglia delle idee, combattuta senza esclusione di colpi sulle bande di radiodiffusione. Per quanto concerne l'Italia, il quadro storico di riferimento è ben noto. Dopo la vittoria della DC e dei suoi alleati centristi nelle elezioni del 18 aprile 1948, il principale partito d'opposizione, il Partito Comunista Italiano, si ritrovò estromesso sia dall'area di governo che dal sistema informativo pubblico allora vigente in Italia, e fu quindi naturale, sia per necessità logistica che per affinità ideologiche, volgere lo sguardo ai servizi in lingua italiana delle emittenti di Stato dei paesi aderenti al Patto di Varsavia, iniziando con essi strette forme di collaborazione che proseguirono anche nei decenni successivi, fin quasi alla cessazione di queste trasmissioni. Diversi libri hanno narrato delle singole vicende che hanno caratterizzato questi 40 anni di radiodiffusione alternativa, e di alcuni abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti, ma oggi vogliamo parlare di un libro che questi eventi, grazie a una certosina, di certo non facile ricerca, li riassume tutti. Il libro si intitola Radiocronache, stampato nel 2022 da Prospero Editore, e scritto dal giornalista Lorenzo Berardi, che abbiamo in collegamento da Varsavia.
Buongiorno Francesco e buongiorno agli ascoltatori. Sì, io ho cominciato a fare radio circa 20 anni fa. Era una emittente del circuito di Popolare Network della mia città, di Bologna. Si chiamava Radio Città del Capo e purtroppo da un paio d'anni è una radio che non esiste più, dopo una storia quasi trentennale, e quindi sì, la passione e anche l'interesse per la radio fatta sul campo, una radio che era tutto sommato libera, è nata da lì. Poi c'è stato un periodo abbastanza lungo di interregno in cui non sono riuscito a fare radio, anche perché mi sono trasferito all'estero. Ho iniziato a collaborare con alcune trasmissioni italiane quando ero in Inghilterra, e poi quando mi sono trasferito in Polonia le cose hanno ripreso e l'interesse per la radio è tornato. Per quanto riguarda la scelta di trasferirmi qua in Polonia, è stata un po' casuale. Mi interessava vedere un paese diverso rispetto all'Inghilterra, e la Norvegia in cui avevo vissuto in precedenza, e c'era la sfida linguistica, che oggi non so se ho vinto totalmente, comunque ecco, è ancora in corso, e poi ecco, c'era un interesse culturale per questi paesi e c'era anche la possibilità di vivere, diciamo, con meno, come dire, meno fondi rispetto all'Inghilterra, era una vita un po' più economica all'epoca. Adesso questa differenza si è molto assottigliata col tempo. E Varsavia, in quanto capitale con parecchio interesse storico legato al posto, era la scelta naturale, anche se per un po' di tempo ci fu l'indecisione se trasferirsi a Cracovia oppure a Varsavia. Alla fine ha prevalso Varsavia.
E veniamo adesso al tuo libro Radio Cronache, che racconta la storia delle emittenti d'oltrecortina che trasmettevano in lingua italiana. Un argomento sicuramente inconsueto, di nicchia, di cui probabilmente solo i nostalgici della radio analogica come il sottoscritto hanno memoria. Come sei venuto a conoscenza del variegato mondo di queste radio italofone dei paesi del blocco sovietico e qual è stato soprattutto il meccanismo mentale che ti ha spinto a svolgere complesse ricerche d'archivio, non sempre agevoli probabilmente, a scrivere un libro, e soprattutto come sei riuscito a convincere un editore a pubblicarlo?
L'idea di scrivere questo libro è nata casualmente. Io qui a Varsavia faccio parte di un piccolo collettivo giornalistico che è diviso tra Varsavia e Budapest al momento, che si chiama Zentrum Report. E per Zentrum Report ogni tanto scrivo di articoli, dei pezzi un po' più lunghi, un po' più informativi, documentati, storici. E avevo interesse di scrivere di questa esperienza radiofonica che c'era stata nell'allora Cecoslovacchia, di questa radio del PC, oggi in Italia. E nelle ricerche che feci per scrivere questo pezzo, casualmente capitai in un documentario video che era stato fatto qualche anno prima dalla regista Claudia Cipriani, che si chiama La guerra delle onde, che raccontava proprio quell'esperienza di Oggi in Italia e anche di Radio Praga italofona. Da lì in poi mi è sorta la curiosità di andare a scoprire anche quelle che potessero essere altre esperienze similari, soprattutto fatte dai paesi che allora si trovavano oltre la cortina di ferro, quindi quelli dove adesso vivo, qui in Polonia. Sapevo che c'erano state delle trasmissioni in precedenza in italiano, per esempio da Mosca, sapevo che poteva esserci stato qualcosa dalla Polonia, ma non avevo una esperienza diretta da radioascoltatore, perché anche per motivi anagrafici, io sono dell'82, la maggior parte di queste trasmissioni non esistevano più, ce n'erano ancora alcune, soprattutto online o in digitale, ma sull'analogico praticamente erano quasi scomparse e comunque si erano evolute. Per quanto riguarda poi la raccolta dei materiali, ovviamente è andata un po' in maniera graduale, perché mano a mano che sono venuto a sapere di alcuni archivi e anche di alcune registrazioni che erano sopravvissute al tempo, che erano state digitalizzate, le ho cercate, ho cominciato un po' a raccogliere, a vedere quante storie si potevano raccontare, quanti ex redattori erano disposti a parlare di questa esperienza, non tantissimi purtroppo. E anche un po' per quanto riguarda le ricerche, non ho avuto molta fortuna, perché è cominciato questo lavoro appena prima del periodo del Covid. Quindi ho dovuto purtroppo fare di necessità virtù, e molti paesi all'epoca avevano chiuso le frontiere, quindi era anche difficile andare sul posto, e mi sono molto appoggiato su persone del posto, quindi ex redattori, traduttori, persone che potevano aiutarmi nella ricerca, e anche ho avuto un grande aiuto da altre persone, per esempio la comunità del Radio Ascolto Italiano, soprattutto Italradio, Luigi Cobisi e Paolo Morandotti mi hanno dato una grossissima mano anche nel rintracciare persone e anche registrazioni dell'epoca. Per quanto riguarda la scelta dell'editore, come per ogni autore, e io su questo non avevo neanche tanta esperienza diretta, è sempre un processo molto difficile, perché si fa prima una cernita di quelli che possono essere gli editori interessati. Il fatto che l'argomento fosse un po' di nicchia paradossalmente è stato quasi un vantaggio, perché comunque era molto specifico, quindi nel momento in cui si riusciva a stabilire un contatto con l'editore era più facile riuscire a convincere e a spingere su questo tema, visto che era quasi inesplorato su questa tematica ampia. E ci sono stati interessi da parte di 3 editori, e il primo editore però non era disposto a pubblicare le note a margine, che sono molto importanti in un lavoro di questo tipo, perché comunque vanno indicate le fonti e era molto difficile farne a meno. e il secondo editore invece aveva qualche piccolo problema di distribuzione nazionale, quindi alla fine la scelta è ricaduta su Prospero, che è un editore milanese, il cui fondatore è vissuto a Praga in passato, quindi aveva anche una conoscenza dei luoghi e di alcune delle persone narrate nel libro, e questo sicuramente ha aiutato a fare sì che Prospero credesse nel libro e ci lavorassimo assieme.
Iniziamo la nostra terza trasmissione della giornata dandovi lettura delle notizie.
Con le sue 460 pagine, Radio Cronache copre un arco temporale di mezzo secolo, attraversando idealmente confini geografici e complesse fasi politiche. Per forza di cose, nella nostra trasmissione dovremo limitarci ad alcuni esempi, ad alcune emittenti trattate in questo libro. Per dovere di ospitalità, io ho pensato di iniziare proprio dalla Polonia. Abbiamo ascoltato pochi istanti fa il segnale di identificazione di Radio Varsavia. Gli esperti di musica classica avranno riconosciuto le note di Chopin che introducevano queste trasmissioni. Che caratteristiche aveva il servizio italiano di Radio Varsavia?
Per motivi anche di provenienza geografica, visto che vivevo qua da qualche anno, una delle primissime radio di cui mi sono occupato e di cui sono riuscito a trovare dei materiali è proprio infatti Radio Varsavia, che poi cambiò nome e divenne Radio Polonia, anche la sezione italofona, e era una delle radio principali del blocco oltre Cortina che trasmetteva in italiano, fu una delle prime a farlo, soprattutto nel periodo del primissimo dopoguerra, iniziarono queste trasmissioni con una redazione che era composta da alcuni italiani che erano arrivati qua per vie traverse, in molti casi, anche provenienti per esempio dall'Ungheria o addirittura dal Belgio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che vennero assunti in quella che era la redazione creata all'interno di Radio Varsavia in lingua italiana. Dobbiamo immaginare che ovviamente non c'era solo la redazione italiana, c'erano anche, come in tante altre di queste radio, c'erano la sezione francese, quella spagnola e così via, tedesca. La sezione italofona era particolare perché era coordinata dal Partito dei Lavoratori Polacco all'epoca, quindi i redattori rispondevano a quello che era il potere politico in Polonia dell'epoca, ma alcuni dei redattori provenivano o comunque venivano in qualche maniera indicati dal PC italiano. Quindi c'era un rapporto tra i due partiti anche per scambiarsi non solo del materiale tecnico ma anche dei redattori. Quindi in alcuni casi magari era il Partito dei Lavoratori Polacchi chiedeva al PC italiano di mandare dei redattori, soprattutto quando i redattori cambiavano paese o tornavano in Italia. Tra queste radio, Radio Polonia, Radio Varsavia è stata probabilmente una di quelle meno grigie, meno ortodosse in questo panorama. Era una radio che, anche come il suo segnale di intervallo con Chopin dimostra molto bene, cercava in qualche maniera di comunicare quella che era la cultura polacca in Italia. C'era un rapporto con gli ascoltatori che era cercato più da Radio Polonia rispetto ad altre radio, e c'erano anche delle frequenti vacanze che venivano offerte in Polonia dalla radio agli ascoltatori, in un periodo in cui venire in Polonia non era per niente facile dal punto di vista burocratico e anche dal punto di vista politico, e quindi da questo punto di vista era una radio sicuramente importante in questo panorama. Ovviamente faceva propaganda perché non si poteva fare altrimenti, ma comunque riusciva anche a fare cultura, c'erano programmi molto interessanti, e la cosa più particolare, che probabilmente è stata decisiva nella scelta di scrivere il libro, è che proprio nel momento in cui ho cominciato a maturare questa idea di scrivere radiocronache, contattando la sede dell'attuale radio di Stato polacca, mi hanno comunicato che stavano completando la digitalizzazione di parecchie trasmissioni in lingua italiana tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi trasmissioni che erano andate in onda per circa 20 anni, fino agli anni 80 in realtà. Quindi era molto più facile prenotare un appuntamento, andare presso l'archivio della radio e ascoltare direttamente quasi da terminale, da computer, questi file audio, che ovviamente non erano perfettamente ordinati, ma era più semplice rispetto a usare il magnetofono o comunque le bobine con le quali io raramente ho avuto a che fare in passato e soltanto durante queste ricerche. Quindi è stato decisivo l'aiuto della digitalizzazione in questo caso per recuperare parecchio materiale. E va detto che sono trasmissioni molto interessanti, quindi ci sono per esempio, non so, la prima visita papale di Giovanni Paolo II in Polonia, ci sono interviste con il pianista Pollini quando venne qua per il concorso Chopin, c'è Edoardo De Filippo che parla con il pubblico varsaviano, quindi ci sono veramente delle gemme all'interno di queste registrazioni e fotografano molto bene quella che era la realtà di questa radio, che purtroppo nei primi anni 90 cessò di trasmettere in italiano, come tante altre di queste radio, più che per un problema di, come dire, riconnotazione politica, per un problema economico, perché erano periodi in cui questi paesi cambiavano la loro economia e queste radio non erano ritenute più essenziali per comunicare questi paesi all'esterno. E quindi tante sezioni straniere, non solo quelle italiane, chiusero e purtroppo la sezione italofona di Radio Polonia e Varsavia non fece eccezione.
Signore e signori, buonasera. Iniziamo la nostra trasmissione con la lettura delle notizie.
Avete ascoltato le inconfondibili note del segnale di intervallo di Radio Mosca, che era l'emittente principale del blocco sovietico. E la sua presenza, soprattutto sulle onde corte, era continua e pervasiva. Centinaia di frequenze coprivano tutto il mondo in tutte le lingue. A Radio Mosca si affiancavano anche altre emittenti sovietiche con diverse denominazioni, ma con gli stessi scopi propagandistici. La più famosa era Radio Pace e Progresso, e a queste emittenti si affiancava anche un capillare servizio di jamming nei confronti delle emittenti occidentali che trasmettevano in lingua russa verso l'Unione Sovietica. La sezione italiana, istituita negli anni 30, era tenuta in particolare considerazione e i legami con il PC erano molto stretti. Basti pensare agli appelli di Togliatti attraverso questa emittente nel periodo bellico. Ma a parte i grandi personaggi, attorno a Radio Mosca ruotava anche una piccola comunità di giornalisti e redattori italiani. Possiamo ripercorrerne brevemente le vicende?
Radio Mosca è stata una delle primissime, forse la seconda in ordine temporale, perché le trasmissioni in italiano, la prima radio fu Radio Sofia in Bulgaria, paradossalmente, ma comunque la prima che ebbe un vero e proprio palinsesto in italiano fu Radio Mosca, e cominciarono queste trasmissioni italofone appena prima della Seconda Guerra Mondiale, e poi divennero molto più importanti ovviamente nel periodo bellico. Fu fondamentale la figura di Palmiro Togliatti all'epoca nella creazione di quella che era la prima redazione italiana. Togliatti viveva a Mosca già da diverso tempo, era diciamo il capostipite di quella che era la comunità italiana nell'allora Unione Sovietica, e Togliatti non solo trasmise i suoi appelli durante la Seconda Guerra Mondiale dalle frequenze di Radio Mosca, usando due pseudonimi, lui si faceva chiamare sia Ercole Ercoli che Mario Correnti, ma anche da un'altra radio, Radio Milano Libertà, che pur a dispetto del nome trasmise comunque da Mosca, e sempre nel periodo bellico. E poi fu anche diciamo la figura strumentale per creare un'altra realtà, che fu una sorta di interferenza alle trasmissioni dell'EIAR, che nel libro è affrontata parecchio, ma che adesso per ragioni di tempo non riesco a raccontare per esteso. Per quanto riguarda Radio Mosca, sì, era una radio che ebbe una grande importanza. Durante la guerra era ascoltata anche per sfuggire alla propaganda dell'EIAR, quindi si sintonizzava su Radio Londra oppure su Radio Mosca, ovviamente, per avere notizie diverse. Poi, ovviamente, quando la guerra finì e l'Unione Sovietica divenne un'entità politica anche contrapposta a quello che era il mondo occidentale, e la parte propagandistica ovviamente era un po' più marcata. Ciò nonostante, ecco, era una radio molto ascoltata, e c'era una folta comunità di connazionali che viveva a Mosca e nella loro Unione Sovietica. Molti si erano trasferiti proprio nel periodo bellico, altri arrivarono in seguito. Alcuni redattori di Radio Mosca Italofona fecero un po' la spola fra alcune di queste radio italofone, quindi c'erano quelli che lavoravano a Radio Budapest, poi andavano a Mosca, poi a Radio Praga, poi a Radio Varsavia. E per quanto concerne quelle che sono le figure da ricordare di questa redazione, che ha avuto decine e decine di connazionali, anche tantissimi italo-russi o russi che avevano studiato italiano, una figura secondo me molto importante da ricordare, che fu un redattore di Radio Mosca Italofona, è Sergio D'Angelo. Lui è stato praticamente non solo il redattore di Radio Mosca Italofona, ma faceva l'agente letterario per Feltrinelli, e quindi è la persona che fisicamente portò il manoscritto del Dottor Givago di Boris Pasternak fuori dall'Unione Sovietica, lo portò a Berlino in aereo, e riuscì a farlo pubblicare in Italia, infatti sfuggendo a quella che era la censura sovietica dell'epoca, quindi al fatto che il Dottor Givago non si poteva pubblicare in russo. Fu quindi un episodio nel 1957 molto importante, che dimostrò anche come una persona di cultura, Sergio D'Angelo, era diventato un amico fraterno di Boris Pasternak, lavorava per Radio Mosca e riusciva al tempo stesso a lavorare per una radio che si identificava con la propaganda sovietica, ma anche a diffondere quella che era letteratura che il regime sovietico dell'epoca non apprezzava. Quindi da questo punto di vista è una figura molto interessante, perché riusciva ad avere un po' questa doppia anima culturale e politica all'interno di una stessa persona, che è vissuta poi anche in Unione Sovietica per diversi anni. E, per quanto riguarda gli anni successivi, ha avuto una storia abbastanza tormentata Radio Mosca Italofona, perché ovviamente con la fine dell'Unione Sovietica ci sono stati parecchi cambiamenti. Il più significativo è quando il nome della radio stessa è stato cambiato dall'alto, si è deciso di chiamarla Voce della Russia, e con questo cambio del nome gradualmente ci sono stati anche dei cambiamenti ovviamente nella linea editoriale. Negli ultimissimi anni la Voce della Russia è divenuta un po' un megafono della Russia di Putin, e alcuni redattori non erano neanche d'accordo con questo tipo di retorica, ma alla fine, pur avendo questo appoggio politico dall'alto, non è stata ritenuta economicamente valida per sopravvivere, quindi si è deciso di chiudere Voce della Russia, la sezione italofona, e di far migrare alcuni dei redattori verso Sputnik News, che esiste tuttora, ma che ovviamente fa un tipo di lavoro molto diverso e che non ha a che fare più con la radio fondamentalmente. Quindi si è persa un po' quest'anima della sezione italofona della Voce della Russia e di Radio Mosca. Alcuni redattori ancora vivono là, sono stati anche molto gentili, perché mi hanno proprio fornito parecchio materiale, sono riuscito a sentire molti ex redattori di Radio Mosca rispetto ad altre radio di cui tratto nel libro, quindi c'è stata molta meno reticenza anche a parlarmi delle trasmissioni dell'epoca, ed è sicuramente un'esperienza importante perché era una delle radio più ascoltate ed è anche una delle radio che aveva maggiori rapporti con gli ascoltatori italiani per tutto questo periodo in cui è andata in onda.
Discorso a parte, merita la radiodiffusione italofona dalla Cecoslovacchia, da dove trasmettevano due realtà radiofoniche ben distinte. Radio Praga, che diffondeva le notizie ufficiali, la propaganda governativa e una particolare trasmissione di intrattenimento intitolata Il giornale della siesta, e Oggi in Italia, emittente del PC, che si poneva come emittente italiana a tutti gli effetti, con l'obiettivo di aggirare l'esclusione del partito dal sistema informativo italiano. Nelle due redazioni erano presenti molti italiani espatriati in Cecoslovacchia per motivi economici e politici nel secondo dopoguerra, e alcuni di loro lavoravano a vario titolo in queste due emittenti. Nel 1968 i destini di queste persone si intrecciarono in seguito agli avvenimenti seguiti alla primavera di Praga e all'invasione sovietica del paese. Quali erano le peculiarità dei due servizi e che cosa accadde dopo l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, e quale fu il destino di queste persone?
Le radio italofone che trasmisero dall'allora Cecoslovacchia meritano un discorso a parte, infatti sono la parte più consistente del libro, parla proprio di queste due realtà, perché da Praga per 25-30 anni andarono in onda e trasmisero due emittenti molto diverse l'una dall'altra, entrambe in lingua italiana. La prima era la tradizionale sezione italofona della Radio di Stato della Cecoslovacchia, quindi la sezione italofona di Radio Praga. E la seconda invece era questa radio, un unicum, questa radio sui generis costruita dal PC italiano a Praga, con il beneplacito ovviamente del locale Partito Comunista, anche se ufficialmente il partito cecoslovacco non sapeva dell'ubicazione della radio, che trasmetteva in italiano ma faceva una cosa diversa rispetto a Radio Praga Italofona. Radio Praga Italofona comunicava la Cecoslovacchia agli italiani, quindi in lingua italiana si raccontava quella che era il paese dell'epoca, ovviamente esagerando un po' con qualche iperbole, mentre invece Radio Oggi in Italia era un po' la radio indipendente ante litteram che trasmetteva dall'estero i fatti italiani. Era il periodo in cui c'era il monopolio radiotelevisivo della RAI, che durò in Italia fino al 76, e una radio come Oggi in Italia, per legge, non poteva trasmettere dal territorio italiano. Quindi per ovviare a queste limitazioni il PC decise di trasferire alcuni redattori e di trovare anche alcuni redattori italiani in Cecoslovacchia, mettere su una piccola redazione e cominciare a parlare della politica e dei fatti italiani da Praga, rivolgendosi agli ascoltatori italiani. E ovviamente era molto difficile farlo, come dire, in tempo reale, perché dobbiamo immaginare un periodo in cui semplicemente per ricevere un quotidiano dall'Italia arrivava due giorni dopo a Praga, per esempio, per le varie limitazioni doganali e anche proprio logistiche. Quindi era molto difficile riuscire a fare tutto questo. La radio si appoggiava molto sui redattori dell'unità in Italia, quindi c'erano delle telefonate costanti fra la redazione romana e quella milanese dell'unità con Oggi in Italia a Praga. E per quanto riguarda i redattori era molto un'esperienza fai da te, perché tanti di questi redattori italiani di Oggi in Italia non avevano esperienze radiofoniche o giornalistiche pregresse. Impararono il mestiere sul campo fondamentalmente, erano arrivati in tanti casi in Cecoslovacchia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché ci fu una folta comunità di italiani che arrivò in questo paese provenienti dall'esperienza partigiana, quindi in Italia non potevano stare perché rischiavano processi successivi a questa situazione, e quindi divennero esuli politici in Cecoslovacchia. Alcuni divennero operai, altri lavoravano come contadini, una ristretta elite culturale divenne impiegata da questa emittente, che aveva sede in una casa privata, in quella che dall'esterno sembrava una casa privata, sulle colline della prima periferia di Praga. Quindi a differenza di Radio Praga, che aveva proprio sede nell'edificio centrale della radio cecoslovacca, poi reso anche importante dall'invasione sovietica del 68, perché si combatté anche una battaglia davanti a questa radio, la radio del PC trasmetteva da un'abitazione privata e nessuno nel vicinato sospettava che ci fosse un'emittente italiana da lì. Poi cominciarono a girare alcune voci, quindi venne chiamata la Italianski Dom, la casa degli italiani, dai cecoslovacchi dell'epoca, e come contenuti appunto queste due radio non potevano essere più diverse, anche perché va detto che nel 68, quindi con appunto i fatti della primavera di Praga che poi portarono all'invasione sovietica della Cecoslovacchia, la linea del Partito Comunista Italiano non era esattamente, come dire, coincidente con quella dell'Unione Sovietica, e quindi il paradosso fu che i redattori di Radio Praga, non solo quelli italofoni ma anche quelli proprio della radio cecoslovacca, quando vennero cacciati dalla loro radio dai sovietici, trovarono ospitalità nella sede di Oggi in Italia e trasmisero alcuni dei loro appelli alla popolazione anche dalle frequenze di Oggi in Italia, che vennero utilizzate per comunicare sul territorio, quindi non soltanto più per comunicare con l'Italia. Come durata per Oggi in Italia, chiaramente dopo questa esperienza in cui avevano, come dire, aiutato la resistenza interna, si capisce bene che la radio non aveva, come dire, più interesse di esistere per le autorità cecoslovacche, soprattutto nel periodo della normalizzazione, subito dopo quindi gli eventi del 68, e quindi la radio venne chiusa nel giro di un paio d'anni. Invece Radio Praga Italofona ha continuato a trasmettere fino al 1990, se non erro, quando poi, sempre per i noti motivi, un mix di motivi politici ed economici, si decise di arrivare alla dismissione della sezione italofona, e quindi quelli che erano i redattori di Radio Praga Italofona si ritrovarono anche loro a spasso, purtroppo, dalla sera alla mattina, e questa esperienza di Radio Praga Italofona non ha mai ripreso, a differenza di altre radio, per esempio Radio Budapest, che ha avuto un breve periodo di ripresa delle trasmissioni italofone. Radio Praga non l'ha mai avuto. E quindi questa esperienza è conclusa, purtroppo.
Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
La radiodiffusione della Guerra Fredda ebbe una particolare appendice anche sulla nostra sponda adriatica, nel nostro nord-est. Le drammatiche vicende del confine nord-orientale hanno lasciato profonde ferite non ancora del tutto rimarginate, e anche in quel contesto la radio ebbe un ruolo non marginale. Sui due lati dei nuovi confini nacquero e si svilupparono, contrapponendosi, due realtà italofone: Radio Venezia Giulia sul lato italiano e Radio Capodistria su quello jugoslavo. Concentriamoci sulla radio di Capodistria. L'emittente fu istituita e lanciata dalle autorità jugoslave nel 1949. Ma a partire dal 1955 subì una inaspettata metamorfosi, trasformandosi da emittente di propaganda titina a prima emittente commerciale, avente come target le regioni del nostro nord-est. Quali furono gli avvenimenti che determinarono questo cambiamento di rota?
Radio Capodistria è una emittente che fino all'ultimo momento non ero sicuro di includere nel libro. Per due motivi, perché da un lato era sì una radio che trasmetteva dall'est, però tecnicamente non esattamente da oltre Cortina, certo oltre Cortina, ma la Jugoslavia dell'epoca non apparteneva al patto di Varsavia, era il movimento dei paesi non allineati, quindi era un paese molto diverso rispetto agli altri di cui parlo. E l'altro motivo è anche che perché tuttora trasmette, un emittente sui generis, perché non trasmetteva dalla capitale della Jugoslavia, c'era una sezione italofona di Radio Belgrado, ma andava raccontata e andava inclusa per vari motivi, proprio per questa sua eccezionalità. Infatti è sicuramente l'esempio più interessante tra queste radio, perché intanto appunto trasmette ancora, gode di buona salute, e poi ha avuto questa trasformazione molto molto significativa a partire dalla metà degli anni 60, anzi anche la precedente, a partire dalla metà degli anni 50 in realtà, in cui da radio di propaganda senza tanti altri contenuti è diventata una radio capace di fare al tempo stesso informazione, racconto ovviamente politico, e anche dare parecchio spazio, parecchia visibilità a tematiche giovanili, a tematiche pop, a musica rock, cose che persino nella RAI dell'epoca degli anni 60-70 era difficile trovare. Quindi Radio Capodistria è stata una delle primissime emittenti, pur trasmettendo dalla Jugoslavia, ad avere nella sua sezione italofona, ad avere musica rock anglo-americana, ad avere programmi con canzoni su richiesta, ad avere DJ fondamentalmente che trasmettevano questi programmi, e anche a trasmettere cose molto particolari, per esempio il torneo di tennis di Wimbledon, che è una cosa molto unica e rara per queste realtà. Lo poteva fare perché era appunto una sezione della radio jugoslava che trasmetteva da un territorio di confine come l'Istria, un territorio trilingue in cui si parlano sloveno, italiano e croato, e quindi era molto diversa rispetto alle altre emittenti di cui si parla, e aveva anche un grado di originalità che la distingueva e che la faceva ascoltare da persone che normalmente non si sarebbero sintonizzate su queste radio, perché appunto fino alla fine del monopolio radiotelevisivo della RAI del 76, Radio Capodistria insieme forse a Radio Monte Carlo era diventata un po' l'emittente che si ascoltava prima che venissero fuori le radio libere in Italia, ovviamente, per sfuggire alle trasmissioni della RAI, quindi appunto per ascoltare musica diversa, per ascoltare programmi diversi in italiano e per avere un'idea di una radio fatta appunto in maniera diversa e più vicina agli ascoltatori giovani. E su questo ha costruito gran parte delle proprie fortune fino al 76. Poi, quando è finito il monopolio della RAI, hanno cominciato ad affermarsi le radio libere in Italia e anche le prime radio commerciali. Quella che è stata l'epoca d'oro di Radio Capodistria si è un po' conclusa e la radio poi si è evoluta fino all'attuale situazione, che la vede come una sorta di avamposto culturale, perché alla fine è un emittente che riesce a far comunicare le diverse anime della regione in cui si trova e che riesce a fare informazione, continua a fare dei programmi molto interessanti a cui talvolta ho anche partecipato, quindi mi fa piacere che si sia mantenuto questa sorta di contatto anche con la realtà italiana e con gli italiani all'estero, e riesce a farlo da un territorio che si trova a pochi chilometri dall'Italia, in cui è presente una comunità italofona. Quindi aveva anche questa differenza, che trasmetteva da un territorio in cui c'erano persone di lingua italiana radicate lì da generazioni. E questo ovviamente la differenziava da radio che trasmettevano da Bucarest, da Tirana, da Budapest, in cui ci poteva essere qualche italiano in arrivo, ma non c'era una comunità italiana radicata di lingua italiana. Da questo punto di vista è stata ed è una radio molto importante, ed è appunto assieme a Radio Tirana Internazionale e Radio Romania Internazionale l'unica delle radio di cui parlo nel libro, di queste 10 radio ufficiali più 3 clandestine, che tuttora continua a trasmettere in lingua italiana, e pur avendo qualche piccola problematica per quanto riguarda le frequenze, anche la capacità di trasmettere verso il territorio italiano, è una radio che tuttora gode di buona salute e che è riuscita appunto a modificare se stessa pur partendo già da una situazione in cui era un po' all'avanguardia rispetto alle altre emittenti di cui si parla in radiocronaca.
Siamo arrivati al termine di questa interessante narrazione insieme a Lorenzo Berardi, autore del libro Radiocronache, che, lo ricordiamo, ripercorre le vicende di tutte le emittenti italofone dei paesi dell'Europa orientale, che a partire dal secondo dopoguerra e fino agli anni 90 hanno trasmesso verso l'Italia. Il libro, per chi è interessato, è disponibile per l'acquisto sul sito di Prospero Editore. Ringraziamo Lorenzo Berardi per aver condiviso con noi questo interessante segmento di storia della radio, che, ne siamo sicuri, appassionerà anche un buon numero dei nostri radioascoltatori.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere e mi ha fatto davvero molto piacere parlare di queste tematiche con voi, e anche se possono apparire di nicchia dall'esterno, per me è stato molto interessante scoprire queste realtà, ed è un peccato che questo patrimonio anche delle sezioni italofone si stia un po' perdendo e in alcuni casi si sia già perso. Quindi cerchiamo di salvaguardarlo e di recuperare magari gli archivi quando possibile di queste radio.
Nel corso della trasmissione abbiamo voluto anche riproporvi le identificazioni e i segnali di intervallo delle emittenti di cui abbiamo parlato. Lo ricordo: Radio Varsavia, Radio Mosca, Radio Praga e Radio Capodistria. Purtroppo l'identificazione in italiano di Radio Praga non siamo riusciti a trovarla, ma comunque il segnale di intervallo era comune alle trasmissioni nelle varie lingue e vi abbiamo riproposto quello in un altro idioma. Vi ringraziamo a questo punto per il cortese ascolto e vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Vi invitiamo a cliccare anche sul nostro sito www.radioernica.com per le nostre dirette e per i nostri podcast. Un cordiale saluto a tutti da Francesco Cecconi.
Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.